presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone costanti, quelle affidabili, quelle che se ti dicono ci sono, è difficile che poi diano buca, quelle per cui prendere un impegno è come siglare un patto, anche con se stesse, quelle che sono sempre una garanzia anche nei momenti di caos, quelle coerenti con le proprie scelte, quelle che hanno dei punti fissi un bel po' oltre il naso e per questo non si perdono per strada. Questo mercoledì 18 febbraio è tutto per voi, che siete i dottor Watson quando tutti giocano a Sherlock Holmes.
E quanto bisogno ce n'è?
Quanta costanza ci vuole?
Ma gente affidabile.
Gente che c'è.
Gente che c'è, che per esempio alla mattina alle 6 è qua per voi.
E soprattutto è già a 100 puntate.
Urca, urca!
Volevo dire così, Claudia. Oggi la nostra 100esima puntata della seconda stagione.
100 e non solo e non più 100. Com'è che era? Non c'era una poesia che diceva 100 e non solo 100. Boh,
sarebbe 1000 e non più 1000.
Ah, scusami,
veramente. Millenarismo, vabbè.
Ah, ecco. Cioè, vabbè. È perché io guardo a... diciamo 100 mi sembra un po' che...
diciamo 100 anni di solitudine, Claudio.
Ma 100 di questi giorni, cara Cinzia Poli.
Domani facciamo la carica dei 101.
Ah, bello, un'ottima idea. Vengo qua con tutti i miei cani in radio.
Quanti ne hai?
Due.
Adesso
non
due.
Passano, però. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
18 febbraio.
Sì, buongiorno Claudio Iampaglia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e agli ascoltatrici, un buon risveglio e insomma è un mercoledì.
Sì, ci sono varie cose interessanti e tutte bruttine, abbastanza tristi.
Ah, vedi?
Sì, devo dire che oggi abbiamo una plasticissima rappresentazione tra i, per esempio i giornali della destra, no? Quelli che ti dicono... appunto, no, ma bisogna comunque per rispetto al loro lavoro leggere. Ecco, oggi li leggiamo, li mettiamo di fianco le aperture di altri quotidiani e cominciamo a vedere un po' dove sta la propaganda, dove sta il giornalismo.
E dai, questa è cattiveria gratuita.
Ma insomma, adesso vedrai la cattiveria dove sta. Adesso lo vediamo insieme. Intanto festeggiamo.
Festeggiamo i 100?
Ah dai, festeggiamo i 100. Facciamo così?
Vai.
Vai.
Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e balbetto. Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue. Si vive una volta sola, ma tu hai due. Vorrei darti un bacetto, ma ti unetto, se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandalo e sono le 3. Si è rotta l'aria del mio bungalow, vengo da te. Però mi dici non salire, che è meglio di no. Se capire mi fa impazzire dei baby, come on. C'è lì di vino nei gradini, ma non te la tiri. Con i tatuaggi dei latini, con i gelatini. Non dire che non te l'ho detto. Esco, però ritorno presto, ti prometto.
Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare. Labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera. E va bene così, ma poi me ne restano mille. Poi me ne restano mille.
Tre volte di fila, beh. Sei sicura che quello che ho preso era solo aspirina? Se la notte continua. Mi avevi detto solo un altro, ma sono già tre. Così sfacciato che domando se sale da me. Si spoglia e mi facciamo un twist. Please, stanotte questa casa sembra gris.
Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare. Labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio
poi me ne restano mille.
Sabato sera suona il cla, 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 cabrio nera. Siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù.
Poi me ne restano
sa, 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 sabato sera suona il cla, 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 cabrio nera. Siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù.
Così te ne restano mille, cara Cinzia.
Dici no?
Beh, almeno mille, anche di più.
Io direi più o meno un altro centinaio, siamo più o meno a metà, no?
Ma per arrivare a fine anno?
Sì.
Ma, scusa, ma il contratto decennale che hai firmato con questa radio per fare 10 anni di mattine saranno più di mille.
Dici che non me ne sono... Mi ero così un po' rintronata dalla sveglia e ho firmato questo contratto capestro. Può essere, vedremo, vedremo. Allora, sto ancora scegliendo da cosa partire con le segnalazioni.
Ma perché ne hai tante, diverse, molte cose interessanti.
Ce ne sono, allora beh, facciamo così, va bene, partiamo subito dalla Repubblica, da Repubblica, perché oggi Gabriele Romagnoli recensisce un libro di cui magari avete anche già sentito parlare, il libro di Carlo Verdelli che si intitola Il diavolo in tasca e parla un po' della nostra sottomissione al cellulare. Scrive Gabriele Romagnoli: prendi questo libro, Il diavolo in tasca di Carlo Verdelli, edito da Einaudi, e leggilo di seguito. Sono 160 pagine, ce la puoi fare, lasciando il cellulare in un'altra stanza, silenziato o addirittura spento, non ci sei più abituato. Non con un romanzo che pure ti appassiona, non con un saggio che ti apre la mente. Rispondi a eventuali chiamate, non resisti al richiamo delle notifiche dei messaggi, controlli un evento a cui il testo fa riferimento, ti vedi una clip chiamata in causa, semplicemente ti distrai cercando la ricetta degli gnocchi alla sorrentina o la formazione che potrebbe schierare la tua squadra nella prossima partita. Prendi coscienza del fatto che esistono 3 emergenze prossime al picco: quella nucleare, quella ambientale e quella che cova dentro i telefonini che si portano addosso. Contro le prime puoi protestare, ma se non sei il presidente di una grande potenza, finisce lì. Contro la terza puoi agire, ma prima devi comprendere fino in fondo la minaccia. Prendi i puntini, uniscili, qualcosa apparirà. Non aver paura, è un disegno tracciato da qualcun altro. Tu ci sei dentro, insieme con altri miliardi di persone. Qualche volta ne sei pure felice, ti senti più informato. Non era facile scrivere con forza e ragioni inedite su un tema del genere. Verdelli ha scelto di farlo come un pubblico ministero che accumula prove e le espone con una prosa incalzante. Prendi il ragazzo di Orbassano ricoverato d'urgenza al pronto soccorso perché dava di matto dopo che i genitori gli avevano tolto il telefonino. Prendi il bambino americano di 11 anni che si ammazza di pastiglie per una sfida su TikTok. Prendi le migliaia di bravi cittadini nepalesi che hanno incendiato il Parlamento dopo che aveva vietato l'accesso a 26 piattaforme social. Sono i dati a impressionare. Gli italiani accedono ai propri dispositivi elettronici fino a 80 volte ogni ora. Nel 2024 ci siamo scattati 1000 selfie al secondo. Sono le affermazioni di esperti, psicologi e filosofi riportate da archivi o interviste ad hoc, convergenti su 2 punti. Lo smartphone è il nuovo medium di sottomissione e a trarne giovamento, ad averlo programmato, è la parte politica che in tutto il mondo è cresciuta, un vero e proprio cambio di stagione con l'avvento massiccio del telefonino. Tra tanti pensatori riportati o interpellati, a sorpresa spicca per lucidità Paolo Bonolis. L'importante è narrarsi come vorresti che gli altri ti vedessero. Viviamo di una narrazione invece di un'esistenza. Ognuno di noi ha una testimonianza da offrire a supporto. La mia è questa. Tre anni fa mi trovavo in Norvegia a Capodanno, deciso a vedere le aurore boreali che mi erano sempre sfuggite. Scoprivo che ora esistono app per cellulari che indicano dove abbiano più probabilità di apparire. Convogli di viaggiatori partivano ogni sera per le destinazioni dove più si coloravano le mappe sui piccoli schermi. Una notte giungemmo in uno di questi luoghi in ritardo causa guida rallentata dal ghiaccio. Tuttavia, uno spagnolo si accorse che se fotografava il cielo, la lente del suo telefonino coglieva colorazioni che l'occhio non vedeva. Scattò dunque l'immagine di un'aurora boreale che non c'era più e la postò su Instagram, presto seguito da tutti gli altri. Il mondo come volontà di rappresentazione, la realtà come trascurabile imperfezione del desiderio. Ma se la realtà decade, che cosa resta? E ora, se ancora vuoi, posa il libro, dimentica la requisitoria di Verdelli, riprendi il cellulare e rimettiti il diavolo in tasca.
E rimettiti il diavolo in tasca.
Beh, scrive molto bene Gabriele Romagnoli, insomma. lo sappiamo tutti che è una minaccia, però insomma ce l'ha raccontata bene. Così, du-du-du e da-da-dando, arriviamo alla seconda segnalazione che ci arriva dal Fatto Quotidiano perché è uscita una nuova edizione di Ora et Labora, difendi, conserva, prega, di Giovanni Lindo Ferretti, in libreria da oggi con Aliberti, che è un po' una sua raccolta di pensieri, poesie e ricordi personali. Sul Fatto Quotidiano ce n'è uno stralcio. Frequentavo le elementari, cominciavo a diventare grande. Mio fratello era stato promosso in terza media. Decidemmo di contribuire all'economia familiare. Saremmo diventati fungai. Ci preparammo con un certo orgoglio. Era pur sempre un'impresa. Scarpe, vestiti, berretto, coltello, bastone, due borse, la sua più capiente, gli impermeabili in caso di maltempo. L'aria frizzante e i colori dell'alba mi esaltano, ma poi, quando comincia la ricerca, se non trovo niente, mi ammoscio. Mio fratello me li fa trovare, li vede e si ritrae. Passa di lì, gira attorno quel castagno, salta il muretto. Quando proprio non ce n'è, prima che cominci a frignare, mi fa cantare. Cantiamo a squarciagola e mi riprendo. Siamo andati avanti così per qualche anno, orgogliosi di contribuire all'economia domestica. La nonna, quando portavamo i soldi, ci abbracciava orgogliosa di noi. Poi si decise, tutti d'accordo, che i soldi guadagnati ce li saremmo divisi noi due. Era pur sempre un contributo all'economia di casa. Poi mio fratello si è fatta la sua compagnia di grandi, giusto così. L'ultima estate passata insieme è stata quella del 1965. La canzone più gettonata nel jukebox era Il mondo di Jimmy Fontana. Urlavamo nei boschi. Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il giorno e il giorno. Capitava che qualcuno, più o meno lontano, facesse coro. Stavamo bene, niente di che, ma proprio bene. Com'è potuto succedere? Cantando ho trascorso tutta la mia vita adulta. Mi sono garantito sopravvivenza e decoro. Mi sono preso cura della mia dimora e dei suoi vecchi, dei miei giorni, di cani e cavalli. Non ero nato per fare il cantante, ne ero sicuro. Tornai a vivere sui monti, nella mia casa natale. Comprai una cavallina a lungo cercata come viatico per un cammino aritroso verso l'infanzia, mia e del mio mondo. Una necessità impellente e improrogabile e mai più disattesa. Pochi anni dopo ero di nuovo sul palco. A ben vedere dal palco non sono più sceso. Potrei scandire la mia vita facendo il conto dei dischi registrati. Quando gli dèi vogliono punire gli uomini, esaudiscono i loro desideri. E questo era uno stralcio della nuova edizione di Ora et Labora, difendi, conserva, prega, di Giovanni Lindo Ferretti, insomma lo sapete, dei CCCP, CSI e PGR.
E tornano in concerto con un tour 2026 in viaggio. Sì, proprio tornano.
È impegnato in un tour teatrale e si prepara alla reunion live con i CSI.
Dopo quella dei CCP.
Per la strada tirano rubli nella neve.
gli Uligani Danger. Perché ridi? Perché cantavo?
Eh sì, abbastanza.
Ululavo più che altro alla luna. Come siamo messi a luna? Non, no, forse siamo in luna
se inizia all'inizio Ramadan, vuol dire che comincia il...
All'inizio di febbraio c'era
primo
la luna piena.
Di luna. No, Ramadan comincia quando si vede il primo
spicchio. Dovrebbe iniziare stasera, quindi la luna nuova. Va bene, va bene, va bene. Allora, invece adesso, come ultima segnalazione, partiamo da una cosa che abbiamo letto ieri. Ieri su Repubblica era riportato uno stralcio di un libro inedito di Michela Murgia, Lezioni sull'odio. In questo libro, insomma, la Murgia dava una sua particolare interpretazione dell'odio. La intendeva come una virtù luminosa, se la si sa gestire in modo responsabile e consapevole. Citava Gramsci, odio gli indifferenti, insomma un odio come una emozione come altre. E oggi ci sono ben due risposte a questo libro, uno sempre su Repubblica, è di Roberto Saviano, e accettare l'odio significa riuscire a disinnescarlo, che di fatto in qualche modo chiosa il libro della Murgia. Insomma, secondo me non aggiunge nulla di significativo a quello che già era presente nel libro. Invece ho trovato più interessante la risposta che sulla Stampa da Vito Mancuso. Liberaci dall'odio, si intitola il suo articolo. Che l'odio sia un elemento costitutivo della storia e quindi anche della nostra psiche non c'è bisogno di dimostrare. Ci pensa la cronaca quotidiana a farlo e lo attestano i libri di storia, da Romolo che uccideremo ai genocidi del Novecento. La domanda piuttosto è un'altra e riguarda il ruolo che l'odio deve giocare nella nostra interiorità. È un sentimento congenito e naturale che va coltivato oppure va estirpato? Chiarirlo è importante perché se l'odio è naturale, esso incrementa la salute fisica e psichica, mentre se non lo è, la danneggia. Michela Murgia non aveva dubbi. L'odio è un atto relazionale, proprio come amare, gestire la paura e la curiosità. E per questo auspicava un rapporto consapevolmente maturo con l'odio. Io mi colloco sulla posizione diametralmente opposta alla sua. Sostengo che l'odio non è naturale, ma è una patologia, e che quindi il suo dissolvimento è un ritorno alla fisiologia, una guarigione. Chi odia, a mio avviso, è malato. Chi non lo fa, è sano. Di che cosa l'odio costituisce una patologia? Di quella condizione strutturale che Eraclito chiamava polemos, conflitto, ed Empedocle neikos, discordia. Per Eraclito, polemos è padre di tutte le cose e di tutte è re. Per Empedocle, il mondo fisico e umano è retto da due forze contrastanti, concordia e discordia, per cui sia gli elementi naturali sia gli esseri umani, a volte per la concordia concorrono a un unico cosmo, a volte ciascuno va per conto suo, trascinato dalla disfida dell'astio. Eraclito ed Empedocle furono i primi in Occidente a portare alla coscienza la condizione antinomica e conflittuale che strutturalmente inerisce all'essere, attestata in seguito da tutti i più grandi pensatori, a partire da Kant e Hegel fino a Nietzsche, e confermata dalla fisica contemporanea, secondo la quale a ogni particella corrisponde un'antiparticella. Il che significa che nella natura vi è il conflitto e che anzi è dal conflitto che tutti noi siamo venuti all'essere. È quindi il conflitto a essere naturale, non l'odio, perché il leone non odia la gazzella, così come la gazzella non odia l'erba, né sono capaci di odio i batteri o i virus. Nel mondo naturale non vi è odio perché non vi è la condizione necessaria per esso, cioè l'evoluzione della mente, essendo l'odio proprio una patologia della mente, più precisamente una patologia che non sa reggere in modo maturo il conflitto inerente in modo strutturale all'essere e alla storia. Un conto infatti è avversare, un altro conto è odiare. L'Iliade, prima opera della letteratura occidentale, insegna che si può celebrare la vittoria in guerra senza odiare il nemico. Anzi, essa individua il più positivo degli eroi, non in un greco, ma in un troiano, Ettore. Lo stesso vale per Eschilo, che dopo aver combattuto i persiani a Maratona e a Salamina, dedicò loro la prima sua opera e scrisse I Persiani. La differenza consiste nel fatto che senza dubbio si vuole sconfiggere il nemico, ma egli non entra dentro di noi a corroderci la psiche. Non diventa un punto fisso della mente, un'ossessione. L'odio, infatti, è una fissazione, un'ossessione, un assedio della mente e del cuore, un buco nero che attrae l'energia mentale fino a risucchiarla tutta e ad accecarci. Chi odia veramente non vede altro che l'odio. L'odio, quindi, proprio come il cavallo di Troia, fa entrare stabilmente il nemico dentro di noi e il nemico, nella notte, uscirà e darà fuoco alle nostre difese. Al contrario, chi riflette con ponderazione e maturità capisce il ruolo positivo, in un certo senso generativo, dell'avversario, perché senza di esso non vi sarebbe neppure la nostra identità, come la destra non sarebbe senza la sinistra, gli atei senza i credenti, la Juve senza l'Inter. Michela Murgia era dotata di formazione teologica, aveva studiato all'Istituto di Scienze Religiose di Oristano, aveva insegnato religione. Forse non fu un caso quindi che le venne alla mente l'aggettivo luminosissima per descrivere la virtù che a suo avviso diviene l'odio una volta riconosciuto e disciplinato. Lucifero è un nome formato da sostantivo latino per luce, lux, e dal verbo fero che significa portare, ovvero portatore di luce. La luce che però viene portata da Lucifero una volta diventato Satana acceca irrimediabilmente. È una sostanza diabolica che toglie la cosa più preziosa che abbiamo, cioè la pace del cuore, quella che possedeva Ettore e come lui tutti i grandi e nobili guerrieri che lottavano contro l'invasore, senza per questo venirne invasi interiormente. E questa era la risposta di Vito Mancuso oggi sulla stampa, insomma un po' un dibattito, come si dice, in assenza, così, senza possibilità ovviamente di risposta, però insomma alle lezioni sull'odio di Michela Murgia, che è uscito per Einaudi, ed lo trovate oggi sulla stampa.
1:48, non ci sta un brano, sto cercando...
Un accenno di brano, qualcosa sull'odio, qualcosa sull'amore. Allora.
Un minuto, sai che cosa pensavo? Che in effetti Ramadan è iniziato stamattina, quindi Mubarak, Ramadan all'ascolto, sì, perché è la luna, è la prima falce di luna comparsa, dovrebbe essere così, le 4 settimane del 9° mese del calendario islamico cominciano stamattina, e ho sempre pensato a... come dire, che cos'è un augurio corretto, no? Perché io non essendo religioso poi non capisco ovviamente molte cose, no? Però questo si va oltre la religione, sai che io ho vissuto in qualche paese arabo, no? E quindi mi è capitato anche di farlo, Ramadan, è diverso, non è soltanto un modo, come dire, per stare insieme, cioè è un modo proprio, è anche un'altra cosa, è una cosa comunitaria, non soltanto, come dire, un precetto, diciamolo così. E niente, non riesco a trovarlo, me l'ho tenuto via.
Io
per
ho un ricordo
occasione.
Molto bello della fine, di quando si spezza insomma il Ramadan al tramonto, perché qualche tempo fa, quando facevo il volontariato in una mensa per i poveri, c'erano molte persone che osservavano il Ramadan e quindi arrivavano molto tardi, quasi alla chiusura della mensa, e facevano molto, molto di fretta per spezzare il digiuno, mangiavano dei datteri, si portavano dei datteri. Io mi ricordo questa cosa molto bella in cui ho chiesto a c'era un signore che stava aspettando, proprio era fermo con il suo cellulare che gli diceva quando poteva ricominciare a mangiare, e gli ho detto quanto manca, e lui mi aveva detto guarda pochi minuti, ho molta fame, mi sono portato i datteri e me ne ha offerto uno. E io ho trovato che fosse molto bello che in una mensa dove si veniva a mangiare, quindi si aveva difficoltà a trovare cibo, lui fosse disposto a regalarmi uno dei suoi datteri.
Ftur, la rottura, uno dei momenti dove appunto è fondamentale condividere. 6:30,
sono le 6:29.
29 per essere precisi.
E c'è una conduzione tutta al femminile, ci sono Diana Santini e
Martina Stefanoni,
e noi torniamo dopo con il meteo.
Però finché non si accende la luce nel tuo studio io non passo la linea, perché
ti,
eccola,
ti canto
la
qualcosa.
Luce.
Guarda che ti canto.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
Ad Adesso non dico che potrei arrivare a togliere la sciarpa, però forse il cappellino di lana, questa mattina potrei non metterlo. Potrei, vediamo.
Ma sì, c'è un po' di mitezza.
Forse c'è più mitezza, sì, però insomma, per essere sicuri lo chiediamo a lui, a Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti. Sì, stamattina ci sono temperature molto variabili sulla Lombardia, abbiamo locali gelate e le zone ancora sotto l'effetto del Favonio invece beneficiano appunto di temperature un po' più mite, quindi le minime variano da 0 a 6 gradi questa mattina, in giornata saranno abbastanza miti, sono attese da 10 a 13 gradi. Nel complesso sarà una giornata per lo più soleggiata, avremo solo qualche nuvolo di passaggio durante il giorno, poi verso sera passaggi nuvolosi che diverranno più consistenti e poi porteranno nella notte alcune precipitazioni. Domani infatti è attesa una perturbazione piuttosto breve, per la verità avremo una mattinata grigia con piogge diffuse sulla pianura e fiocchi in montagna oltre 600-700 metri. Poi nel pomeriggio e sera le precipitazioni si esauriranno e a partire dal Piemonte avremo maggiori schiarite che diverranno via via più ampie nel corso della notte di venerdì.
Quindi perturbazioni e poi di nuovo schiarite, variabilità, siamo sempre lì. Va bene, insomma, è giusto.
Poi in realtà si aprirà un periodo piuttosto stabile da venerdì e nel fine settimana, quindi ci aspettano giornate più soleggiate.
Bene, bene. Grazie mille Simone Scapin, grazie per queste previsioni e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Sì, bip bip.
Bip bip. Pepe. Ma perché? Dai.
Vabbè, sono loro che si chiamano Claxon.
Sì, però bip bip. Va bene, ricompattiamoci, riuniamoci in noi e iniziamo
dagli esteri.
Dagli esteri, sì, iniziamo dagli esteri, partiamo dalla prima pagina di Domani, dove si rende un po' conto di quello che sta avvenendo in questi giorni, veramente è iniziato ieri a Ginevra, ovvero i negoziati sia sull'Iran sia sulla pace in Ucraina. Partiamo dall'Iran, prove di accordo tra minacce di guerra. Guerra e pace, forse entrambe le opzioni si sta preparando l'America per risolvere la questione Teheran, muovendo insieme come pedine sullo stesso scacchiere medio orientale, contemporaneamente portaerei e diplomatici. Ieri, nel round negoziale di Ginevra, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha detto che tra le parti è stato raggiunto un accordo sui principi guida generali e che il cammino verso un accordo è cominciato. Nel frattempo, in quel golfo persico già saturo di navi, scintille e provocazioni, in queste ore, scusate, gli Stati Uniti stanno spostando F-35, F-22 e F-16 a rinforzo delle loro portaerei già pronte all'azione. Nel frattempo 2 milioni di palestinesi vivono l'inizio del Ramadan nel gelo e senza rifugi sicuri.
Su Repubblica in prima pagina ci sono le immagini di un deputato del Parlamento iraniano che strappa dei fogli con le immagini di Sergio Mattarella e di altri leader europei, tra cui Merz e Macron, e poi c'è la deputata europea della Lega Isabella Tovilieri, che ieri ha strappato la foto della guida suprema Khamenei. Siamo, come dire, a un livello bassissimo.
In risposta
sia della politica che del giornalismo, peraltro, perché... cioè, boh, non so quanto ci possa interessare quello che succede nel momento in cui nel Parlamento iraniano parlano i Pasdaran. Comunque, vabbè, Gianluca Di Feo su Repubblica ci racconta invece la colossale ponte aereo che procede senza sosta da due giorni, con l'aviazione americana che trasferisce una quantità impressionante di caccia verso le basi del Medio Oriente. Racconta quanti sono 24 cacciabombardieri che ieri attraversavano i nostri cieli, poi altri 24 che sono decollati dall'Europa, poi c'è la portaerei Ford, tutta una descrizione di come varcherà Gibilterra, entrerà nel Mediterraneo oggi con la sua poderosa scorta, la chiamano l'Armada, ed è una per spingere Teheran a accettare un accordo o sfidarle in un conflitto dagli esiti imprevedibili, con rischi crescenti di escalation per l'arrivo in zona anche delle navi militari cinesi e russe. Perché? Perché c'è un'esercitazione dei cinesi e russi con anche l'Iran e in più la chiusura dello stretto di Hormuz, lo snodo globale. Direi che se sul tavolo diplomatico arrivano anche delle parole, tra virgolette, come dire, di apertura, si è aperta una finestra, appunto, sul terreno è inquietante la quantità di mezzi militari, davvero impressionante, che si stanno schierando.
Nelle pagine interne Domani appunto mette insieme i due negoziati paralleli che stanno avvenendo in questi giorni a Ginevra, quello sul nucleare degli Ayatollah e quello sull'Ucraina. Davide Maria De Luca scrive: Donbass, Kiev al bivio, Trump vuole la resa. Non aspettatevi notizie, ha avvertito ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, riferendosi al primo giorno di colloqui. Gli ha fatto eco il capodelegazione ucraina, l'ex ministro della difesa Rustem Umerov, secondo cui questi sono negoziati che avvengono senza aspettative eccessive, ce lo diceva ieri anche sabato Angeri. Donald Trump ha detto: l'Ucraina farà bene ad arrivare rapidamente al tavolo delle trattative, ha intimato il tycoon che pochi giorni fa aveva invitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a darsi una mossa, un implicito invito a cedere alle richieste di Mosca. La strategia di Trump ormai non è un mistero: fare pressioni su Kiev affinché lasci il resto del Donbass alla Russia, nella speranza che questa cessione territoriale sia sufficiente al Cremlino per fermare le ostilità entro l'estate. Secondo indiscrezioni dei media, la squadra negoziale ucraina, formalmente guidata da Umerov, ma nei fatti capeggiata dall'ex capo dell'intelligence militare Kirilo Budanov, sarebbe incline ad assecondare Trump.
Lorenzo Cremonesi al fronte, inviato del Corriere della Sera, scrive così: droni, droni, ancora droni, l'arma del presente sul fronte russo-ucraino preannuncia le guerre del futuro e dominano i pensieri di tutti gli esperti. Quasi l'80% delle perdite nei due eserciti sono dovute a quest'arma. Sono ancora i droni che permettono agli ucraini di resistere all'invasione a 4 anni dal suo inizio e negli ultimi giorni persino di guadagnare terreno ricacciando le avanguardie russe, si parla di 200 chilometri. Quadrati. Si tratta di avanzamenti nella cosiddetta zona grigia, cioè quella parte di territorio che nessuna delle due parti controlla e quindi è oggetto di tutte le contestazioni possibili e immaginabili. Costruiamo droni con maggiore autonomia per attaccare le retrovie, ma così fanno anche i russi contro di noi. È una gara per avere batterie cinesi potenti e droni più leggeri. Noi usiamo la fibra in carbonio, i russi usano le leghe di alluminio. I contrattacchi ucraini fanno leva anche sul recente blocco di Starlink e anche altre questioni che sembrano evidenziare come qui sul finire dell'inverno l'Ucraina stia resistendo nel Donetsk e su tutta la linea di Kramatorsk. Sono sempre gli stessi posti da 3-4 anni di combattimento, sono quelle terre lì.
Continuano i combattimenti anche nelle terre del Sud Sudan, ne scrive oggi Paolo Lambruschi su Avvenire. Nel Sud Sudan senza pace, centri sanitari sotto attacco. Una crisi umanitaria dimenticata, una violenza che ha raggiunto picchi mai visti dal 2018, anno dell'accordo di pace che aveva fermato la guerra civile in Sud Sudan. Medici Senza Frontiere ha denunciato ieri la situazione drammatica del più giovane paese del mondo a 15 anni dall'indipendenza. Con la tensione politica alle stelle, gli attacchi delle forze armate alle strutture mediche e il collasso del sistema sanitario che ha lasciato oltre 400.000 persone senza accesso alle cure salvavita, mentre la malnutrizione sta mettendo a rischio più di 800.000 bambini. Sud Sudan è alle prese con una crisi multiple e da quasi 3 anni ormai. La guerra nel vicino Sudan ha scatenato un'altra emergenza, costringendo 1 milione di persone a fuggire oltre confine in un paese impreparato ad accoglierli e dove l'assistenza sanitaria, già precaria, viene distrutta dalle bombe. Qui Medici Senza Frontiere ricorda che il quadro generale che vede l'aumento dei bisogni in Sud Sudan è peggiorato dai tagli agli aiuti internazionali, soprattutto in un paese dove l'80% dei servizi sanitari essenziali dipende dal sostegno umanitario e dai donatori.
La morte di Jesse Jackson, ce ne occuperemo anche noi più tardi. Vi segnaliamo Alessandro Portelli, un bellissimo articolo sul Manifesto, tutti i colori di un simbolo della possibile America, che racconta l'allievo ed emulo di Martin Luther King, che era al suo fianco anche quel giorno a Memphis, e poi Marina Catucci, che appunto per noi lo ricorderà, racconta tutte le reazioni dal mondo e anche la bugia di Trump, che dice odiava Obama, è riuscito, come dire, riesce a sporcare qualsiasi cosa, davvero qualsiasi cosa, impressionante. Non riesco a trovare fantastiche canzoni, c'è Little Steven che ne ha dedicata una a Jesse Jackson, c'è Christofferson, ci sono vecchissime canzoni, noi facciamo questo Across 110, la strada a 100, la 110, ma si dice così?
I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you're put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all.
throat shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it.
Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby, across 110th Street, you can find. Yeah.
E siccome durante la festa di Radio Popolare avevamo fatto quel sondaggio con gli ascoltatori presenti sul fatto se fosse desiderato, voluto che noi leggessimo anche i giornali della destra, oggi partiamo da quelli per insomma anche fare capire come vengono raccontate determinate notizie.
No, proprio la loro agenda, che è un'agenda politica pura.
Allora, la verità sull'omicidio dello spacciatore marocchino, leggo, indagano altri poliziotti, svolta sulla morte del marocchino pusher a Milano, mentre i violenti di Ascatasuna sono sereni, scrive la verità. Libero scrive, ucciso spacciatore è caccia ai poliziotti, il caso di Milano, sconcerto nel centrodestra.
Allora, la notizia qual è? Ce lo dice la stampa, Milano, qua altri quattro agenti indagati per omissioni e ritardi nel caso del pusher ucciso. L'inchiesta sullo spacciatore morto al bosco di Rogoredo, i PM ipotizzano favoreggiamento e mancato soccorso, i poliziotti non hanno segnalato la presenza di testimoni, non solo ci sono omissioni nelle deposizioni in questura. Insomma, il tema qual è? È che se si spara a un uomo da 20 metri di distanza, poi si fa un'indagine, se nell'indagine emerge che c'è qualcosa che non è stato detto e non è chiaro, la procura indaga, perché evidentemente se qualcosa è stato omesso, qualche problema c'è. Questa cosa non piace, ieri anche Giorgia Meloni l'ha usato proprio pubblicamente, anche Fratelli d'Italia l'hanno usato pubblicamente, perché è il tema della magistratura ovviamente. Tutto questo serve al referendum, a dire che i magistrati e che i polizi non difendono i poliziotti e così via, e a dire che è la politica che decide che quali sono i temi e che cosa sono le condanne, i reati da perseguire. Questo è quello che fanno i quotidiani della destra.
Sul tema della sicurezza c'è un dossier sul Fatto Quotidiano, il dossier tutte le cifre del flop sicurezza, meno agenti e più reati con Draghi e Meloni. Tra le promesse e i fatti, nonostante gli annunci continui degli esecutivi, dal 2021 è un boom di crimini mentre calano gli organici delle forze dell'ordine, scrive Vincenzo Bisbiglia. Sempre di meno, in molti casi sempre più anziani, nonostante le nuove assunzioni, e con il decreto sicurezza appena approvato si potrà anche chiudere un occhio sui problemi fisici dovuti all'età. Sono le donne e gli uomini che compongono le forze dell'ordine italiane, chiamati a contrastare le centinaia di migliaia di reati che secondo l'Istat sono invece in costante aumento. Dai 2,1 milioni del 2021 si è arrivati ai 2,4 milioni del 2024. Nello stesso periodo poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti di polizia penitenziaria sono diminuiti costantemente. Nel 2025 sono scesi per la prima volta sotto la soglia delle 300.000 unità operative, come mostrano le stime del Fatto basate sui dati della Ragioneria Generale dello Stato e sulle informazioni dei singoli corpi. Poi sempre sul Fatto Quotidiano si riportano alcune disparità in alcune città sulla distribuzione, appunto sulle forze della sicurezza, come nuovi poliziotti dal vice di Piantedosi. L'assegnazione alle questure italiane dei nuovi 3.500 poliziotti assunti dal Ministero dell'Interno in molti casi non è servito nemmeno a coprire le uscite del 2025. Torino, Roma e Milano respirano, ma fino a un certo punto. Il caso vuole che il saldo sia nettamente positivo a Como, provincia di origine del sottosegretario all'Interno Nicola Molteni. Nel capoluogo lariano, infatti, sono arrivati ben 37 agenti sui 238 presenti in questura. A Torino, invece, 113 poliziotti contro le 200 unità di cui aveva bisogno per coprire il turnover dello scorso anno. Insomma, non è un mistero come questa assegnazione non sia oggettiva, ma è il fatto che...
Sì, favori, perché poi è così, cioè nel senso sbraitano sulla polizia da difendere e poi danno i poliziotti a seconda delle spinte locali.
Se lui vuole Como che sia più sicura, manda poliziotti.
Sì, Molteni.
Esatto. Sì, è di Como, quindi.
È di Como, è ovvio. Hacker cinesi rubano l'identità a 5.000 agenti della Digos. Ecco di che cosa dovrebbe occuparsi il ministero. Lirio Abbate scrive su Repubblica: bucata la rete informatica del Viminale, è grosso guaio, una lista di 5.000 agenti della Digos è finita nelle mani degli hacker cinesi, nomi, incarichi, sedi operative, profili degli investigatori nelle indagini più sensibili, dall'antiterrorismo al monitoraggio delle comunità straniere, al tracciamento dei dissidenti proprio di Pechino e i rifugiati nel nostro paese. È il cuore di un dossier gestito segretamente dal Viminale, che secondo i fonti nasce da un'intrusione avvenuta tra il 2024 e il 2025, quindi roba vecchia di almeno un anno, un attacco chirurgico che avrebbe consentito di penetrare nel Ministero dell'Interno, scaricare dati riservati del personale in varie questure italiane, pirati informatici legati alla galassia dell'intelligence della Repubblica Popolare Cinese, una violazione silenziosa con l'obiettivo non di sabotare ma di conoscere. La scoperta arriva proprio nel momento delicatissimo che Pechino aveva offerto la collaborazione ai magistrati di Prato dopo la violazione informatica che era stata trovata, e adesso si scopre che la violazione è nazionale. Attenzione.
E continuiamo a parlare di violenza, in questo caso digitale. Un'indagine di Save the Children: la zona grigia del stavo solo scherzando, così la violenza tra i ragazzi diventa un gioco. E oggi sulla Stampa è un'analisi, ne scrive Francesca Santolini. Stavo solo scherzando, una frase che attraversa le aule, le chat, i marciapiedi davanti alle scuole, è il punto cieco delle relazioni adolescenziali, la soglia opaca in cui la violenza diventa un gioco, il controllo si traveste da premura, la gelosia da amore. È lì, in quella zona grigia, che si muove l'ultima indagine promossa da Save the Children e realizzata con Ipsos su 1.000 adolescenti tra i 14 e i 18 anni. Un lavoro che non fotografa un'emergenza isolata, ma un paesaggio quotidiano, un vero e proprio violence scape, cioè un paesaggio proprio di violenza, per usare la categoria proposta dalla sociologa Elena Pavanna. Un ambiente ibrido in cui online e offline si rincorrono, si sovrappongono, si amplificano a vicenda fino a diventare indistinguibili. Ci dice che la metà degli intervistati si è imbattuta in foto intime condivise senza autorizzazione. 40% i giovani che hanno ricevuto pressioni sull'abbigliamento, insomma, violenza fuori, online e offline.
I titoli del giornale radio.
Così, le butti dentro così. Sono le 6.59, torna.
Sono già pronti, siamo in ritardo di un minuto.
E Martina Stefanoni, cediamo a loro la linea, noi torniamo dopo.
Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
We'll be right back.
Sono le 7.04 di mercoledì 18 febbraio, le prime pagine dei quotidiani. Partiamo da Repubblica, che in prima pagina apre con Board su Gaza, l'Italia va a... L'Italia va, duello in aula.
E manca una virgola.
Sì, non c'è la virgola. E la Premier torna all'attacco sul referendum, giudici politicizzati ostacolano i migranti. Ma a proposito appunto della board su Gaza, c'è stato uno scontro in Parlamento.
L'Italia, Tajani, l'Italia va al board, il Vaticano però resta fuori, il titolo del giorno. Il ministro degli esteri dice saremo solo osservatori, il cardinale Parolin dice ci sono troppe criticità. Il Corriere della Sera, Gaza... virgola, scintille sul ruolo dell'Italia, non sul board ma su Gaza. Titoli del Corriere in questi giorni sono un po' più faticosi. Meloni e la scelta sul board voluto da Trump, l'opposizione è confusa, la Palestina non era la loro priorità, quindi riporta soltanto in primissima pagina il punto di vista del governo.
In seconda pagina su Repubblica Giovanna Vitale ci racconta questo scontro in Parlamento. È solo Antonio Tajani quando dai banchi del governo, abitati giusto da un paio di sottosegretari, annuncia nell'aula di Montecitorio ciò che Giorgia Meloni aveva già deciso sin dal principio. L'Italia parteciperà come osservatore al Board of Peace voluto da Trump per trasformare le rovine di Gaza nella Miami del Medio Oriente. Fra le proteste dell'opposizione, pronte invece a smascherare con una risoluzione sottoscritta per la prima volta da tutti i partiti di minoranza e bocciata dal centrodestra, che approva un suo testo, l'organismo organizzato come un golf club di Mar-a-Lago, oltre alla gigantesca speculazione sulle macerie della striscia e il genocidio di un popolo. Elie Schlein ha detto Meloni non riesce a dire no alla Casa Bianca, voleva essere pontiera ma è spettatrice, eludere la Costituzione come violarla. Ci sono pure le parole di segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin: il Vaticano non parteciperà al board, ci sono punti critici che lasciano perplessi e che avrebbero bisogno di spiegazioni. L'esecutivo è in difficoltà anche per il fatto che l'Europa diserta, la Premier sente il vice e conferma la presenza per dare un segnale agli USA. E c'è poi Claudio Tito da Bruxelles che scrive: Unione Europea tra gelo e imbarazzo, presenti ma per Gaza, i socialisti vanno all'attacco, ci saremo ma non come partecipanti e nemmeno come osservatori. Per spiegare l'imbarazzo che sta accompagnando la scelta della Commissione Europea di inviare un proprio rappresentante alla prima riunione a Washington del Board of Peace, basta ascoltare queste parole di un portavoce di Palazzo Berlemont. Un imbarazzo insomma trasversale, perché appunto manderà la commissaria UE Dubravka Suica, ma non si sa in che ruolo.
E allora andiamo a Gaza, di cui evidentemente vogliono parlare a bella distanza. Majid al-Assar, pagina 9 della Stampa. A pochi metri di distanza da quel che per i residenti è la linea gialla, la zona a cuscinetto che si allarga lungo il confine della striscia di Gaza, Salem, a 62 anni, ha piantato la sua tenda. Ha osato piantarla quanto più vicino possibile alle rovine della casa che ha perso. Al momento sono 5 familiari che dormono all'interno, ovviamente. E ci racconta la fragilità di tutto quanto, ma anche perché il confine è percorso dalle ruspe e dai carri armati in costante movimento. Ieri qui hanno sparato colpi d'artiglieria, alcuni giovani di passaggio sono rimasti feriti, li abbiamo soccorsi e portati in ospedale. Il boato dei bombardamenti che lacerano la notte è parte ormai della nostra quotidianità. Ogni giorno i cartelli gialli sulla cartina si spostano, pezzi di scacchi. Vedo le ruspe che avanzano da un giorno all'altro, sono sempre più vicine al nostro accampamento. Nell'enclave la geografia della vita quotidiana è definita dalla vicinanza alle reti del confine, alle postazioni militari e ai possibili obiettivi. Per molti Gazawi la guerra è entrata nel terzo anno di assedio, bombardamento, sfollamenti e incertezze. Ma quale cessate il fuoco? Ma quale pace?
Il titolo del manifesto è Pro Pal, c'è una foto del ministro Tajani e Pro Pal è scritto con due L in modo significativo. La Commissione Europea prende le distanze, ma l'Italia conferma la partecipazione al board di Trump per asfaltare Gaza nella formula non prevista di osservatore. Tajani racconta al Parlamento di grandi impegni umanitari, tutti smentiti dai fatti o filtrati da Israele. E gli impegni umanitari di cui parla Tajani sono sono gli invii di cibo, la versione del ministro, la realtà di Food for Gaza, quanti aiuti e come, la cooperazione è demolita. Secondo la Farnesina, l'Italia ha inviato a Gaza 2400 tonnellate di cibo, ma insomma, secondo le ONG non coprirebbero.
Non solo, ma sono tutte fuori, non sono entrate.
Non sono riuscite ad entrare nel valico. Restiamo sulla Palestina, il Ramadan disperato dei palestinesi a Gaza, 2 milioni al gelo e senza rifugi, leggo da Domani. Youssef Hassan Olgado, che raccoglie le voci dei Gazawi e dicono: è un momento per stare in famiglia, per noi non è più così, tutti i giorni sentiamo il rumore delle bombe. E con l'inizio della festività le forze armate israeliane lanciano una vasta operazione antiterrorismo in tutta la Cisgiordania.
Uguale, tanto c'è sia su Manifesto che su Avvenire ci apre la pesca dolorosa, 9 cadaveri recuperati nel Trapanese, altri 4 sulle coste calabresi, il mare riconsegna le vittime dei naufragi di migranti avvenute nelle scorse settimane, l'ultimo corpo avvistato ieri da degli studenti sulla spiaggia di Tropea, sono arrivati con le mareggiate, sono corpi riconoscibili in decomposizione. Dovrebbero essere i migranti, figli dei naufragi fantasma, quelli degli ultime settimane durante il ciclone Harry.
Sì, è il secondo titolo del Manifesto, in prima pagina: aumentano gli sbarchi, punto, di cadaveri. Arriva almeno 13 corpi tra Sicilia e Calabria, si temono migliaia di morti per il ciclone Harry.
Migranti furia, Meloni sui giudici, invece l'apertura della Stampa. I migranti non sono pure i corpi che arrivano sulle nostre coste, che sono un fatto non solo simbolico, un fatto incredibile, ma la furia per il mancato rimpatrio di un algerino, frenati dalla magistratura, politicizzata, è la campagna della destra.
Su Domani, referendum, Meloni in campo sui migranti, i giudici politicizzati. La premier critica lo stop dei magistrati ai trasferimenti nei CPR in Albania, dice, ostacolano il governo. Ma l'attacco è propaganda per il sì. Parodi della NM dice, decreti già scritti, schiaffo al Parlamento.
Di che cosa si parla? Cioè, quindi Giorgia Meloni ha deciso in un video di parlare delle toghe contro di noi politicizzate. Il caso è quello di un algerino che aveva fatto un sacco di anni di carcere per 23 condanne, di 50 anni poteva e doveva anche essere espulso secondo le leggi italiane, l'hanno portato in Albania, c'è tutta la ricostruzione di Leonora Camilli a pagina 2 della Stampa, il suo trasferimento però era illegittimo, potevano tra virgolette fare altro, invece hanno deciso di portare in Albania, adesso dice i magistrati contro di noi. Brutti Liberati commenta: i magistrati applicano solo le leggi, il governo rispetti lo stato di diritto, è sempre la solita politica. E poi Nordio, effetto boomerang su molti giornali, c'è l'impennata di iscrizioni e donazioni per il comitato del no dopo l'accusa del ministro del CSM paramafiose, tante questioni sui sondaggi a chi portano più voti, al sì o al no la campagna elettorale.
Apre appunto sui sondaggi del referendum il Fatto Quotidiano: il governo fa sondaggi sul voto a spese nostre, altro che trasparenza, ecco le donazioni al sì anonime, 120.000 euro, i no sono alla pari ai sì, Palazzo Chigi affida ben 3 rilevazioni alla Tecne.
Sì, tra l'altro c'è su Repubblica questa cosa delle rilevazioni, sul molto interessante, con anche le opinioni dei sondaggisti. Magari lo guardiamo al volo prima di andare alla vera notizia del giorno, che forse ce la dà un altro quotidiano. Appunto, sondaggisti divisi sul referendum, il più convinto è Antonio Noto, la politicizzazione, i toni aspri e i colpi sotto la cintura vanno a vantaggio del fronte del no, secondo lui. Tra chi sceglie il no, la motivazione del voto contro il governo è viva, come se fosse anche un'elezione politica, mentre per altri non è così. Alessandra Ghisleri, per esempio, dice: il sì ha più difficoltà perché deve entrare nel merito del provvedimento, deve proporre una prospettiva concreta, deve anche spiegarlo. Più complicato perché si tratta di offrire una visione e non ha un vantaggio immediato, che sarebbe quello di battere invece il governo.
E vediamo il titolo di apertura del Sole 24 Ore: neolaureati in Italia, salari ai minimi, le buste paga d'ingresso sono a 32.000 euro lordi, lontani i 57.000 della Germania. Una media di 32.000 euro il salario annuo lordo che percepisce un neolaureato in Italia, contro i 57.000 della Germania o i 90.000 della Svizzera. È il responso del monitoraggio effettuato su 735 aziende che ha coinvolto 270.000 posizioni residenti retributive. Il confronto con i principali paesi europei dimostra come l'Italia sia ancora poco competitiva e si collochi nella parte bassa della classifica, davanti solo a Spagna e Polonia. E anche sul fronte degli aumenti salariali il paese è fermo. Tra il 2022 e il 2025 gli importi delle buste paga sono infatti cresciuti del 7% a fronte di aumenti ben più cospicui come quello della Polonia, più 50%, o dell'Austria, più 23%. C'è poi un approfondimento sud, la fuga di competenze costa fino a 7,9 miliardi, dal 2002 quasi 350.000 laureati under 35 si sono trasferiti al centro-nord, gli italiani che lavorano all'estero guadagnano 650 euro al mese in più di chi resta. Insomma, è un rapporto
dello Svimez,
Save the Children.
Attenzione, perché la fuga dal sud è senza età, dice Avvenire, i nonni con la valigia raggiungono i nipoti già partiti per studiare, raddoppio degli anziani trasferiti al centro-nord in poco più di 20 anni.
Adesso sono le 7.14, è il momento della prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, che questa mattina è a cura di Luca Parena. Noi torniamo dopo il giornale radio.